La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, questa assemblea liturgica è preludio della Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di olivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrate, troverete un puledro legato sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, rispondete così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: perché slegate il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati loro i mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Parola del Signore.
Lode a Dio Cristo.
Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù, Re e Signore, e avviamoci in pace.
Cantiamo insieme.
Osanna il figlio di Davide, osanna Redentor, osanna il figlio di Davide, osanna Redentor. Aprite le porte del Re, avanzi nella gloria,
Osanna Redentor.
Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, è una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome.
Lode e gloria a Cristo, Regno eterna gloria. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro:
ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio.
E ricevuto un calice, rese grazie e disse:
prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio.
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me.
E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo:
questo calice è la nuova alleanza del mio sangue che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito.
Allora essi cominciarono a domandarsi un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo, e nacque tra loro anche una discussione chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse:
i re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come più giovani e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Ebbene, io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli.
E Pietro gli disse:
Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte.
Gli rispose:
Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per 3 volte abbia negato di conoscermi.
Poi disse loro:
quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?
Risposero:
nulla.
Ed egli soggiunse:
ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca, chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una, perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della Scrittura, e fu annoverato tra gli empi. Infatti, tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento.
Ed essi dissero:
Signore, ecco qui due sbagli.
Ma egli disse:
basta.
Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro:
pregate per non entrare in tentazione.
Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo:
Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella notte, pregava più intensamente. Il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro:
perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione.
Mentre ancora egli parlava, ecco giunsero una folla. Colui che li chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse:
Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo.
Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero:
Signore, dobbiamo colpire con la spada?
E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo:
lasciate, basta così.
E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani:
come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio, non avete mai messo le mani su di me, ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre.
Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo alla cortina e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse:
anche questi era con lui.
Ma egli negò dicendo:
o donna, non lo conosco.
Poco dopo un altro lo vide e disse:
anche tu sei uno di loro.
Ma Pietro rispose:
o uomo, non lo sono.
Passata circa un'ora, un altro insisteva:
in verità anche questi era con lui, infatti è Galileo.
Ma Pietro disse:
o uomo, non so quello che dici.
E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano. Gli bendavano gli occhi e dicevano:
fa il profeta, chi è che ti ha colpito?
E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Appena fu giorno si unì il consiglio degli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero:
se tu sei il Cristo, dillo a noi.
Rispose loro:
anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio.
Allora tutti dissero:
tu dunque sei figlio di Dio?
Ed egli rispose loro:
voi stessi dite che io lo sono.
E quelli dissero:
che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca.
Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
Abbiamo provato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re.
Pilato allora lo interrogò:
sei tu il re dei Giudei?
Ed egli rispose:
tu lo dici.
Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla:
non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna.
Ma essi insistevano dicendo:
costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui.
Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo, e, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi,
insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro:
mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà.
Ma essi si misero a gridare tutti insieme:
togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba.
Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù, ma essi urlavano:
crocifiggilo, crocifiggilo.
Ed egli per la terza volta disse loro:
ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà.
Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dal campo, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. Lo seguì una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:
figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?
Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:
Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo:
ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto.
Anche i soldati lo deridevano e si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano:
se tu sei re dei Giudei, salva te stesso.
Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è re dei Giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava:
non sei il Cristo? Salva te stesso e noi.
L'altro invece lo rimproverava dicendo:
non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male.
E disse:
Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
Gli rispose:
in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso.
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si scorciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo:
veramente, quest'uomo era giusto.
Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fino dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parascende e già splendevano le luci del santo. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Parola del Signore.
Lode a te, Gesù Cristo. Solo per ricordare quello che sta anche iniziato oggi con la celebrazione della Passione del Signore, la Domenica delle Palme, abbiamo letto questo Vangelo, la Passione, la rileggeremo ancora venerdì, ma tutti i Vangeli di questa settimana, fino a mercoledì, poi inizia il Trigo, faranno riferimento a questa Passione del Signore. Che cos'è la Passione del Signore? Questa è la Settimana Santa. Cosa bisogna fare nella Settimana Santa? Quante volte noi sacerdoti ci fanno questa domanda? Cosa posso fare? Figlioli miei, qui non bisogna fare tante cose, perché è l'amore di Dio che si apre completamente. Qui bisogna imparare a ricevere. Quando un bambino ha bisogno di tutto, ha bisogno della mamma, magari un bambino ammalato, se ha una mamma distratta, il bambino soffre tanto. Perché il bambino vorrebbe qualcosa e la mamma non se ne accorge. Pensate un po' che Gesù è questo bambino, non è malato, ma Gesù desidera che noi abbiamo i cuori aperti. E dobbiamo essere come la mamma premurosa, stargli vicino, ma non perché stare vicino fa qualcosa a lui. Fa bene a noi, guarisce noi. Imparare a stare vicino a Gesù guarisce le nostre piaghe. Gesù non è uno da commiserare. Lui ha in mano la storia, lui ha in mano quello che gli sta capitando, lui schiaccia il demonio con la sua umiltà, apparentemente come diciamo noi, diciamo poveretto, guarda che fine ha fatto quello, e poi lo diciamo in tanti, perché se lo diciamo in tanti ci sentiamo tutti più forti, no? Noi siamo i giusti, siamo i santi, stiamo di qua, quando uno è un povero Cristo, diciamo poveretto, che fine ha fatto? Ma Gesù è tutto il contrario, lui ha scelto di entrare nella passione, lui ha scelto di entrare nella sua passione, che è la nostra passione. Lui ha scelto di sconfiggere il male entrando dentro. Lui è nato per morire come figlio, è nato come figlio per morire come figlio, è nato come mio fratello per morire come mio fratello, è il primo. Lui è nato per aprire queste tenebre, perché poi anch'io dietro a lui possi entrare nel momento della mia morte, del passaggio e arrivare alla luce. E questo è un momento meraviglioso, questa settimana va gustata proprio, non ci sono parole per dirvi, non si tratta di dire una devozione in più, una devozione in meno, rimanete attaccati a Gesù, non siate distratte mamme, papà, rimanete attaccati al vostro figlio, questa settimana avete un figlio, è Gesù, avete tutti un figlio questa settimana, tutti, anche io, è Gesù sta dando la vita per me. State attaccati a questo figlio, non vi addormentate, è un figlio che sta dando la vita per voi. Non guardate la partita, non guardate quelle cose lì, non guardate quelle altre cose lì. Se tuo figlio sta male, tu non vai a vedere la partita, tu non vai a teatro. Se tuo figlio sta dando la vita per te, tu non vai a teatro. Perché tuo figlio sta dando la vita per te. Ma è proprio così, capite? Che Gesù sta dando la vita per te. Perché ti ama. E lui sconfigge la morte con l'amore. E allora ti dice questa settimana che posso fare, che c'ha bisogno il Signore, di che cosa ha bisogno? È lui che ti toglie la schiavitù,
ha bisogno che il tuo cuore sia attento, meravigliato, che gli sia vicino quando va nell'orto degli ulivi e dice: non dormite, alzatevi. Ma non perché è un moralista. Gesù dice: non dormite, perché siate svegli, qui c'è la vostra salvezza. Quando voi sarete nella croce, quando nella vostra famiglia ci sarà quella persona che sta male, dovete pensare a me, che ho fatto questo per voi. Io vi do la forza di entrare nelle vostre passioni. Ogni uomo vive la sua passione, purtroppo a volte la tua passione la puoi vivere da disperato. Se la passione la vivi da solo, la vivi da disperato, disperato, e fuggi. Ma con Gesù abbiamo la forza di entrare dentro. E allora vedete, Gesù cosa ha detto a quelle donne? No? Quelle donne sono l'immagine della pietà popolare. Le donne sono sempre subito emotivamente, vengono colpite di più da una tragedia. Ma Gesù si gira, le guarda negli occhi e dice: donne, non piangete su di me, piangete per voi e per i vostri figli, cioè piangete per la vostra discendenza. Sta parlando a noi, sta parlando a noi. In questo momento, quelle parole di 2000 anni fa, stanno parlando per te, mamma, per te, papà. Piangete per voi, per i vostri figli. Che significa piangere per i figli? Oh, mio figlio non va bene a scuola. Non significa questo. Piangere per i figli significa qualcosa di più. Significa amare la vita. E sentire che i figli sono il dono prezioso che Dio ti ha dato. E questo figlio Gesù ce l'ha dentro casa, lo tiene in braccio. Piangete per loro perché è arrivato il momento delle tenebre. Le tenebre, che cosa sono le tenebre? La passione si svolge dentro le tenebre. Le tenebre sono una permissione di Dio, guardate questa parola. Le tenebre sono una permissione di Dio. Si oscura la luce su Gesù e Gesù sembra essere il maledetto, prende sempre tutte le pene. È una permissione di Dio. Dio lo fa entrare dentro le nostre angosce, dove tu non c'hai la luce, dove tu sei disperata, dove tu non sai quello che ti tu, dove tu bestemmi Dio perché le cose non vanno come vorresti. Quelle sono le tenebre, sono una permissione di Dio. E nelle tenebre sapete chi è più forte, chi sembra che sia più forte, ditelo. Il demonio. Nelle tenebre sembra che comandi il demonio. Ecco la vita che sta vivendo tutti i giorni. Accendi la TV, omicidi, guerre. Sembra che comandi il demonio, ma lui è lo sconfitto. È il disperato, è lui. Il vero disperato è lui. E se ti disperi tu, fai la fine sua. Non devi andargli dietro. Sappi che il Signore ti ha preso le mani e ti porta con lui. E ti porta con lui. E lui ha vinto. E tu vincerai con lui. Ma se tu guardi le tue ferite, tu ti morisci e vai dalla parte del disperato per eccellenza, che sembra che vince, ma vince per gli stupidi. Chi vince è Gesù, e noi abbiamo questa speranza, e questa speranza non ce la può togliere nessuno dal cuore. Perciò adesso andiamo dietro a Gesù, ci andiamo con la grazia che ci dà il Signore. Questa settimana camminiamo umilmente con la grazia che ci dà Gesù, dietro a Lui, perché lo amiamo, e gli chiediamo: Gesù, se ne sono degno, dammi la grazia di portare un po' alla tua croce, se ne sono degno. E preghiamo per tu, per tutti gli uomini del mondo, come ci dice Maria, la Madonna, di pregare per tutti, per tutti, per tutti, non solo per i tuoi figli, per tutti i figli. Preghiamo per tutti, la passione è per tutti, il sangue di Gesù è per tutti. Il calice prezioso di Gesù è per tutto il mondo. È un onore soffrire per Gesù, è una gloria, è un vanto, è l'amore più grande. Stiamo con Gesù e con la Madonna. Parliamo con loro in silenzio questa settimana. Prendiamoci 5 minuti, 10 minuti, andiamo, preghiamo con loro. Stiamo con loro. Entriamo nel cuore di Gesù e nel cuore di Maria e risorgeremo con Gesù e con me. Sia lodato Gesù Cristo. O Padre che cerchi con i tuoi santi doni con la morte del tuo Figlio, ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi ricordo alcuni appuntamenti importanti. importanti che sono per questa basilica all'interno di questa vicaria, città di Tolentino. Domani sera alle 21:15 c'è la penitenziale di vicaria. Noi vi consigliamo di venire più numerosi, così la settimana santa la preparate subito bene. Quindi alle 9:15 trovatevi qui, ci saranno tanti sacerdoti, verranno altri sacerdoti, possiamo fare una bella confessione per la Pasqua. Poi martedì, sempre alle 9:15, ci sarà la Via Crucis di Vicaria, partenza dalla chiesa di San Francesco. Giovedì ore 18:30 invece qui in questa basilica alle 18:30 Santa Messa in Cena Domini. Venerdì sempre 18:30 celebrazione della Passione del Signore. Sabato ore 22 solenne veglia pasquale. E questo è tutto, diciamo, poi vedete gli orari, li rivedrete. Vi invito, vi ricordo ancora di vivere bene questa settimana in compagnia di Gesù e anche di Maria, alla quale la invochiamo in questo momento per tutte le famiglie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Maria, che sei il calice del sangue del tuo figlio, prega per noi. Inchinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore sia con voi. Dio, che nella passione del suo figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito e dell'umile servizio dei fratelli. Amen. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo, umiliato e sofferente, possate aver parte alla sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia la vostra forza, andate in pace, rendiamo.